È vero, è stata una serata, io credo che Dio abbia voluto darci una dimostrazione di come funzionano le cose in cielo. Funzionano. Amen? Funzionano. Molte volte noi, sapete, il problema più grande è che noi abbiamo una comprensione ancora di ciò che Lui ha fatto per noi del 5%. Perché se noi avessimo una comprensione di quello che Gesù ha fatto sulla croce per noi, questa nazione sarebbe tutta salvata. Amen? Abbiamo una comprensione che deve crescere. Abbiamo bisogno, ecco perché la parola dice che negli ultimi tempi la conoscenza, perciò la rivelazione, no, crescerà. Viviamo più di sensi naturali che di sensi spirituali. Ecco uno dei problemi. Le circostanze molte volte che ci deprimono, ci offendono, no? Ci perseguitano, ci bloccano, sono i risultati delle nostre scelte naturali. Perciò si vive più nella carne che nello spirito. Mentre la rivelazione, cari, la rivelazione, dite rivelazione, è il risultato della fede e della nostra intimità con Dio. E Dio ci sta portando ad avere una intimità più costante, più vicina. E infatti dice in Efesini 1,17, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Conosciamo così poco. Ecco perché ci preoccupiamo, ecco perché facciamo fatica ad andare avanti. Sapienza è sapere ciò che Dio dice. Noi abbiamo bisogno di sapere ciò che Dio dice, ma la rivelazione è fare ciò che Dio fa. Perciò abbiamo bisogno di fare questi passi di qualità, di maturità. C'è un titolo. Stamattina si è parlato diverse volte, ancora Angelo ha detto qualche cosa. Siamo perfetti come il perfetto è il Padre. Cioè Dio ci chiama a essere perfetti. Come lui è perfetto, dice, ma come si fa a essere perfetti come Dio, no? Ma voi ci credete che quello che lui dice è la verità? Perciò questo è possibile. In Genesi 1, 26, 2, prima di creare l'uomo, Dio stabilisce il suo proposito per l'uomo e disse, dominate. L'uomo non era ancora stato creato e neanche era stato formato. Ma lui aveva già un proposito per l'uomo che stava per fare, no? Infatti dice così, poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza ed abbia dominio. Perciò l'uomo è stato creato per dominare. Questo è il proposito di Dio e non per essere dominato dal peccato oggi. Poi cosa fa? Dio crea tutto l'ambiente per l'uomo, perciò Dio crea la terra, e poi Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. L'immagine è la parte invisibile, è lo spirito di Dio, perciò Dio cosa fa? All'inizio crea l'habitat, crea il proposito e poi crea l'immagine. E fa l'immagine di Dio, che è spirito. Perciò noi siamo prima di tutto, e al di sopra di tutto, spirito, ok? E poi c'è la somiglianza. Mentre l'immagine è invisibile, la somiglianza è progressiva. Abbiamo bisogno di assomigliare sempre di più a Lui. Perché dopo il peccato abbiamo bisogno, ecco perché all'inizio l'immagine e la somiglianza erano chiari. E mi piace come Dio crea questa parte, no? Dice che Dio formò l'uomo dalla polvere in Genesi 27, perciò Dio cosa fece? Crea l'habitat, crea perciò l'ambiente, poi Dio crea la sua immagine nell'uomo e cosa fa? Lui soffia. E E l'uomo divenne un'anima vivente. Perciò quando Dio guardava Adamo, non guardava Adamo, guardava se stesso. Perché Dio ci ha fatti a sua immagine e a sua somiglianza. Questo è il destino dell'uomo. Che poi il peccato ha deturpato, ha rovinato, no? Ha confuso. Ma noi siamo stati creati a immagine di Dio. E quando Dio veniva nel giardino con Adamo, non vedeva Adamo, vedeva lui. Perché lui prese del suo di dentro, soffiò qualcosa dentro di lui e lo mise dentro Adamo. Perciò dentro di noi c'è l'immagine di Dio, cari. Ecco perché dobbiamo rispettarci, perché abbiamo davanti a noi l'immagine di Dio. Amen? Lui soffiò nelle narici questo alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. In Matteo 5,8 è scritto: voi dunque siate perfetti, dite perfetti, una parola importante, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Cioè non è proprio un imperativo, perché esattamente diciamo: voi dovete essere perfetti. Questa è la somiglianza progressiva, dobbiamo lavorare sulla nostra vita affinché questa somiglianza sia visibile al mondo. E come si arriva a questo? Dice in 2 Corinzi 3,18, fissando gli occhi su Gesù. Molte volte i nostri occhi, sapete, divagano, guardano tutto, sono sempre alla ricerca di qualcosa, ma la Bibbia ci dice che dobbiamo fissare gli occhi su Gesù, che lui è il compitore, come è stato detto, della nostra fede. Perciò ciò che tu guardi e contempli, quello ti trasforma. Sua somiglianza. Più guardi lui, più assomiglierai a lui. Più contempli lui, più il tuo carattere sarà trasformato, no, all'immagine, che è la parte invisibile, ma la somiglianza è la parte visibile di noi. In Giacomo 1,4 c'è questo verso, proiettiamolo. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancante. Cioè Dio vuole che noi siamo perfetti e completi, di nulla mancante. E noi sappiamo che quando parla della prova, perché è questo che porta, le prove diventano il mezzo che Dio usa per renderti più fermo, più forte, più saldo. Molte volte noi vogliamo evitare le prove, invece di passarli nel nome di Gesù. Noi dai, c'è una prova, voglio scappare, non scappare mai dalla prova, affrontala nel nome di Gesù. Perché superando la prova tu sarai più forte, più capace di resistere al male e fare il bene. Questo è che Dio vuole fare. Perciò costanza vuol dire una persona stabile, duratura, continua, tenace nella fede, ferma. Quello che Dio sta cercando è un residuo perché il mondo sia salvato. Sta gridando: chi andrà per me? Isaia disse: manda me, Signore. Ma Isaia aveva fatto un'esperienza nel capitolo 6 di Isaia tremendo, no? Aveva incontrato il Signore. Sapete, quando si incontra Gesù si cambia. Noi possiamo conoscere Gesù e non incontrarlo mai. Ecco perché il problema è questo. Se tu non fai un incontro con Dio, un incontro faccia a faccia con Lui, se non c'è uno scontro con Lui, tu rimani quello che sei. Quando tu fai un incidente la tua macchina rimane quella che è? No. Perciò dobbiamo fare uno scontro con la sua presenza affinché noi non siamo più quello che eravamo prima. Amen? Ma come possiamo essere in questo mondo perfetti, completi e di nulla mancante, in un mondo incompleto, imperfetto, no? Pieno di peccato, pieno di difficoltà, no? Tutto questo porta piuttosto all'imperfezione, perché stando vicino all'imperfezione si diventa imperfetti, no? Ma Dio dice di essere perfetti. Il cristianesimo, capite, sapete, fratelli, non è un'improvvisazione. Molti vogliono improvvisare il cristianesimo, ma il cristianesimo ha a che fare con una persona, un modello da imitare, no? Ed è composto di cose che sai e di cose che devi fare. Perciò non è solo una cosa mentale, vado in chiesa. Ci sono alcuni che vogliono sapere tutto e poi non fanno niente, sapete? Ci sono persone che dicono, io voglio sapere tutto, ma poi quando tu li chiami non sono disponibili. Altri vorrebbero fare tutto, ma trascurano questo incontro, questa conoscenza con Dio, questa relazione, questa intimità con Dio. Perciò non basta molte volte desiderarle le cose, noi dobbiamo cercarle per trovarle le cose, perché la Bibbia dice cercate e troverete. In Matteo 13,45 è scritto, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di gran valore va, vende tutto ciò che ha e la compra. Cioè, siamo disponibili a vendere tutto, a dare tutto, a rinunciare a tutto? Dire sì è facile. Farlo, il sì, è più difficile, cari, perché molte volte diciamo sì. Io vi parlo perché voi possiate ascoltare, poi una decisione deve essere sempre presa a mente fredda. Sapete, ci fu una donna che fece un viaggio, si imbarcò su una nave e così fece amicizia con un'altra donna, si misero a parlare, tu cosa fai nella vita? E tu cosa fai? Una delle due disse, io sono una scrittrice. Ah, tu scrivi libri? Sì, ho scritto tanti libri, no? E sono conosciuta, dice, ma non conoscevo il tuo nome, no? E poi va a casa, torna a casa, e mentre guardava nelle sue cose, trova uno dei libri di questa donna. Dopo averla conosciuto, siccome questo libro ce l'aveva già da parecchio, non l'aveva mai letto, anche perché dice, ma chissà che noia questo libro, no? Ma quando aveva conosciuto l'autrice di questo libro, lei prese questo libro e questo libro divenne interessantissimo. Sapete, la Bibbia diventa interessante se tu conosci l'autore. Ecco perché molti non hanno attrazione per la parola di Dio, anche nella Chiesa, perché non si conosce l'autore del libro. Ciò che lui ha fatto, ciò che lui ha detto nella nostra vita. Perciò la vita, no? Non c'è mai nulla di scontato, non dire mai tanto è così, no? La Bibbia dice in Giovanni 7,24, non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia, dobbiamo saperle le cose. Dobbiamo introdurre in noi la vita prima di parlare della vita. Perciò non accontentarti mai di quello che sei e di quello che sai, c'è molto di più. Dio dice che tu devi essere perfetto come è perfetto il Padre. Fate un respiro. Come Lui. Perciò la parola di Dio, sapete, non è solo una parola che ci informa su Dio, ma piuttosto per mezzo di principi ci forma a vivere la stessa natura di Dio. Ecco perché Lui può dire siate perfetti come è perfetto il Padre. Perché in noi Lui ha messo la sua natura, ha messo del suo, non è il nostro. Lo spirito non è il nostro. Tutta la parte spirituale della nostra vita è qualcosa che ha fatto Lui. Noi dobbiamo lavorare perché possiamo assomigliare a Lui. Abbiamo detto che l'immagine rimane invisibile, no? Perché la sua è la sua eternità dentro di noi. Ma la somiglianza è progressiva. Qui ci dobbiamo lavorare noi. Amen? Giovanni 12. In Giovanni 12 c'è una storia che ci fa capire come possiamo essere perfetti come è perfetto il Padre. Giovanni è il libro, uno dei libri dei quattro Evangeli meravigliosi. L'evangelista Giovanni è l'uomo dove ha realizzato l'amore, no? Si parla dell'Evangelo dell'amore. E qui ci fa capire, attraverso una storia, ci fa comprendere come possiamo vivere questa perfezione. Che cos'è la perfezione di Dio? Cioè, noi non siamo onnipotenti, no? Ma Lui ha messo dentro di noi qualche cosa di Suo, perciò non possiamo dire, perché se Gesù disse voi farete cose più grandi di me, perciò vuol dire che dentro di noi c'è qualche cosa che può fare al di là di quello che noi possiamo pensare. Leggiamo questi versi, dal versetto 1. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito, Marta serviva, Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libra di olio profumato di nardo autentico di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. E la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Ora egli disse questo non perché si curava dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che gli metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala, essa l'aveva conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei seppe che egli era là e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ora i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti lasciavano i giudei e credevano in Gesù. Il giorno seguente una grande folla che era venuta alla festa, udito Gesù che veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì a incontrare a lui gridando: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore». Amen. Questa storia la sappiamo tutti, amen? In questa visita a Betania scopriremo 3 aspetti importanti per vivere una vita cristiana perfetta, completa di nulla mancante. Dice nel versetto 1 che Gesù si recò a Betania, che vuol dire afflizione, casa dell'afflitto e del bisogno. Vedete, Dio non ha mai aspettato che noi andassimo a Lui. È sempre Lui che viene a noi, come abbiamo detto prima, no? Lui si mosse e andò a Betania, perciò Lui comprende, sa, conosce i bisogni che ci sono nella nostra vita. Molte volte noi diciamo: «Signore, dove sei?» Dio ti dice: «Tu dove sei?» Come disse ad Adamo: «Adamo, dove sei? Hai perso il contatto». Amen. Perché molte volte diciamo: «Signore, ma tu dove sei? Perché non ci sei in questa cosa?» È Dio che dice: «Dove sei? Mettiti nella giusta posizione con me e mi troverai. Chi mi cerca mi trova», dice. «Chi trova e chi mi trova, trova la vita». Perciò Lui che sempre si muove prima verso l'uomo perduto e senza speranza. Gesù non ha mai aspettato che gli altri facessero e venissero, perché il principio dell'amore di Dio dice: «Date». Ecco perché Lui per prima si dona, dà, viene, si muove, si accosta. E in Gesù noi vediamo il perfetto uomo completo nel carattere. Lui è il modello perfetto. Per arrivare a essere perfetti come Dio è perfetto, dobbiamo chiaramente guardare la vita di Gesù, la sua parola, come Lui si è mosso. Perciò in Lui non mancava nulla: autorità, potenza, no? Carattere, sottomissione al Padre, una vita santa, forte contro il peccato. Questa è la vita che ci rende perfetti. Ma dice che era umile nell'obbedienza, Lui era un uomo umile di cuore. Che bello pensare a Gesù, forte ma anche umile, agnello ma anche pecora, ma non solo pecora, anche leone. Perché c'è stato un crescente nella vita di Gesù, Non possiamo essere leoni se prima non diventiamo agnelli, pecore poi, no? Perciò per avere autorità noi sappiamo che dobbiamo sottometterci davanti a Dio. Gesù si recò a Betania e lui si è definito il padre degli orfani, il marito delle vedove, l'amico dei peccatori, colui che cerca la pecora perduta. Lui si muove sempre, cari. Non pensare mai che Dio sia allontanato da te. Non ti sento più vicino, sei tu che ti sei allontanato da Lui. L'Evangelo di Matteo e di Marco fanno riferimento un pochino più preciso. Dice che lui andò nella casa di Simone il lebbroso. Qui non lo dice, ma leggendo gli altri Evangeli sappiamo che erano nella casa di Simone l'ex lebbroso. Dite ex lebbroso. Perché le era rimasto il soprannome a Simone il lebbroso, ma anche noi qui siamo tutti ex. Amen? Non ci sentiamo troppo giusti, perché l'unico giusto è Lui, è una grazia di Dio che siamo stati, perché non siamo stati interamente distrutti, è la grazia che è arrivata nella nostra vita. Cioè noi siamo tutti ex ladri, ex bestemmiatori, ex traditori, ex viziosi, ex bugiardi, ex falsi, ex perduti, ex increduli. Amen? Tutti ex, come Simone, ex lebbroso, anche lui era un ex, ma anche noi veniamo da questa stirpe. Sapete che Dio guarda noi e gli altri nella stessa maniera? Perché Dio vuole che tutti siano salvati? È un privilegio per noi essere diventate figli, ma è perché Lui ci ha fatto diventare figli. Amen? Efesini 2:1-5 dice: Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Perciò ha vivificato anche noi. E poi nel versetto 4 dice: Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia. E questo è qualcosa che non dobbiamo dimenticarci, cari, che siamo salvati per grazia. Perciò nella casa dell'ex lebbroso Simone c'era un'aria di gratitudine. C'era Simone, l'ex lebbroso, Lazzaro, l'ex defunto, anche lui era lì, e la gente si era accalcata intorno a questa casa, e Simone era il padrone di casa, perciò si misero a preparare una festa. E qui scopriamo tre persone che erano in questa casa. In queste tre persone possiamo scoprire qualcosa di molto interessante che potrebbe aprire un file nella nostra vita per capire un po' di più. Ci sono tre aspetti importanti della vita cristiana, perfetta, completa, di nulla mancante, che ci sono in queste tre persone. Il primo verso, il versetto 2, dice che Marta serviva. Dite: Marta serviva. Marta serviva. Perciò Marta rappresenta il servizio. Questo ci dice che non ci sono spettatori nel regno di Dio. Amen? Se tu vieni solo la domenica mattina e poi torni la domenica dopo e poi torni la terza domenica e poi la quarta domenica come primo giorno della settimana e poi in settimana non vivi quello che senti o quello che leggi, no? Allora questo non è servire Dio. Questa è religiosità, cari. È religione. La religione è uno delle condizioni più pericolose che possono esserci in un credente. Essere religiosi, venire al culto, andare a messa. Io dico sempre che i nostri culti durano un paio d'ora. Se tu vuoi fare più in fretta e vai a messa, in 20 minuti ti togli il problema. Torni a casa in tempo, metti sulla pentola, fai un sacco di cose, no? Perciò, se vuoi vivere e riempire una parte della tua vita, per accontentarti di quel poco indispensabile, vai a messa, è più facile, è più comodo, no? Nessuno ti conosce, vai lì, nessuno ti dice niente, 20 minuti esci fuori, no? Andate in pace, dice qualcuno, no? Andate in pace, no? Queste parole così scontate, no? La religione, cari, crea spettatori disinteressati, mentre la fede crea protagonisti interessati. È questo che la Chiesa deve capire. Non possiamo essere come quelli di fuori che vanno solo per riempire questo vuoto, questa mancanza, perché sapete, il peccato ha creato una mancanza nell'uomo. Perché Dio ha creato l'uomo e dentro ci ha messo Lui. Ha soffiato dentro e divenne un'anima vivente. Perciò l'uomo sente la mancanza di Dio e cosa fa? Si dà da fare. Va in qualche messa, va in qualche cosa, cerca di riempire questo vuoto che c'è. Il Salmo 100, versetto 2, dice: servite l'Eterno con gioia, cari. Servite l'Eterno con gioia. Servire Dio non vuol dire fare per forza qualcosa in chiesa, ma è vivere la nostra vita, no? Tutti i giorni servendo Dio, se fai la spesa, se cucini in casa, se vai a scuola, se vai a lavorare, sii d'esempio. Questo è servire Dio. Amen? Marta serviva. Quanto servi? Quando c'è l'amore. Se c'è l'amore diventi disponibile. Amen? Dove c'è l'amore c'è disponibilità, cari. Perché dice che l'amore non guarda se stesso. L'amore guarda con gli occhi di Dio. Perciò servi senza lamentarti. Amen? Perciò anche il servizio diventa poi anche piacevole, è un piacere servire Dio attraverso la nostra vita. Se noi focalizziamo il servizio su noi stessi perché noi vogliamo riempire dei nostri vuoti, ci spegniamo. Il servizio fatto con gioia porta forza, infatti servite l'Eterno con gioia. Quando voi servite l'Eterno c'è gioia, no? E la gioia, dice Neemia 8:12, la gioia del Signore è la nostra forza. Perciò il servizio fatto con gioia porta forza per andare avanti, per combattere il buon combattimento. Perciò servire vuol dire essere disponibili, spendere tempo per le cose di Dio. Molte volte noi facciamo delle richieste. Chi è disponibile a fare questo lavoro in chiesa? Io, ok. Allora ci vediamo, poi non li vedi. Allora non è vero che c'è disponibilità. Importante, se vogliamo crescere, no, dobbiamo assomigliare a questa donna. Marta serviva. Ma vi dirò qualche cosa, perché su Marta si è sempre abbastanza negativi nelle predicazioni. Ma io non sono d'accordo. Perciò servizio è essere disponibili, spendere tempo per Dio. Per esempio essere ospitali, no? Servire in chiesa, fare una telefonata. Vuoi servire Dio? Magari non vieni all'incontro di preghiera perché sei impegnato, ma fai una telefonata. Ci sono tanti bisogni, servi. Una visita, essere pronto a lasciare qualcosa che ti piace, no? Che stai facendo per servire Dio. Magari una cosa che ti costa, uscire e fare una visita, oppure impegnarti, o dare qualche cosa di tuo per poter dare qualcosa agli altri. Sapete che quando noi diamo agli altri, prestiamo all'Eterno. Non dice che noi diamo all'Eterno, dice che chi dà agli altri presta all'Eterno, no? E Dio non è un Dio che dimentica. Perciò fare le cose con eccellenza, questo è importante, fare le cose con eccellenza, piccole o grandi che siano, perché non tutti siamo chiamati a suonare come suonano questi cari. Io vedo professionismo totale. In questi giorni ho detto: Signore, mamma mia, dove ci vuoi portare, no? Ma magari tu non suoni, non canti, ma puoi fare altre cose. Ma tu, ciò che fai, anche se sei chiamato a pulire, farlo con eccellenza. Fallo con eccellenza. Mettici tutto il tuo cuore. Come essere presenti alle riunioni, come essere puntuali alle riunioni e servire Dio. Molte volte noi, se dobbiamo andare a fare qualche cosa che ci interessa, abbiamo un appuntamento per un lavoro o perché devono pagarci per qualche cosa, noi siamo lì 10 minuti prima, no? Perché ci interessa. Quando molte volte si viene in chiesa, si viene mezz'ora dopo e Dio dice, ma io è mezz'ora che ti aspetto. Anche questo è servire Dio, cari. Quando noi siamo puntuali, quando noi siamo presenti, seguire insegnamenti, prepararsi a ciò che Dio ci sta chiamando a fare, questo è servizio. Se hai talenti, no? Se sei un musicista, un cantante, preparati, organizzati, studia affinché il tuo servizio sia il meglio. Tu puoi essere anche un buon comunicatore, puoi essere un organizzatore. Bene, fatti avanti, aiuta il regno di Dio. Magari sai cucinare e noi siamo tutti contenti, no? Se sai cucinare, servi Dio, spendi tempo per Dio. Quello che Dio vuole è che noi lo serviamo con ciò che abbiamo, con gioia. Questo è importante, servite l'Eterno con gioia. Perciò la figura di Marte, che è sempre stata sminuita, no? In confronto a Maria, ho sempre sentito, diciamo, predicare in modo negativo di Marta. Non proprio bene, è vero. Io almeno non ne ho sentite che Marta è. Invece io credo che qui c'è qualche cosa di importante che noi possiamo fare. Perché molte volte noi vogliamo subito fare delle cose, ma non passiamo prima dalle cose più piccole che Dio ci chiama a fare, no? Perciò Marta è un mezzo per capire che dobbiamo servire Dio con tutto il cuore. Lei lo faceva con tutto il cuore. Gesù le disse qualche cosa di importante, no? Lei era impegnata, non come Maria, lei era impegnata nei lavori di casa, no? Si affannava per fare il meglio. Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Gesù non le disse di non servire, le disse di non preoccuparsi e di non inquietarsi nel servizio. Amen? Cioè non dice di non servire, dice di farlo con gioia, con libertà. Amen? Lei era preoccupata perché voleva fare il meglio, ma la preoccupazione non è un principio del regno. Noi dobbiamo farlo con gioia per quello che possiamo fare. Cioè noi non dobbiamo servire Dio per sentirsi appagati. Lei stava preparando il meglio perché c'era il Maestro, perché suo fratello era risuscitato ed era lì, era così grata che voleva fare, ma lo faceva con preoccupazione. E quando noi ci preoccupiamo, non stiamo servendo Dio, ok? Stiamo servendo più noi stessi per la nostra bella figura, ok? Noi serviamo Dio perché l'amiamo, e lo serviamo nel nostro tempo senza lamentarci, senza mormorare, senza criticare, senza annoiarci, senza peccare. Il servizio lo stiamo dando a Dio. Amen? Perciò il servizio è importante per arrivare allo secondo step. Perciò noi dobbiamo crescere per essere perfetti. Il secondo aspetto lo vediamo in Lazzaro, sempre al versetto 2, dice... E Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Che vuol dire? No? Uno dice, vabbè, era a tavola con Gesù, no? Gli altri preparavano, lui era a tavola con Gesù. Quando parliamo di tavola, certamente Gesù era a tavola, no? E stavano parlando. Sicuramente questo ci fa capire che lui era innamorato del cibo spirituale. Era uno che le piaceva la parola. Le piaceva ascoltare, no? E sono figura di coloro che sono interessati alla parola di Dio, come dice il Salmo 119-127, investigano, leggono e cercano, no? Per questo io amo i tuoi comandamenti più dell'oro, sì, più dell'oro finissimo. Ci vogliono forti motivazioni per vivere una vita cristiana perfetta e completa, e questo viene dalla parola di Dio. Cioè non possiamo solo servire, dobbiamo leggere la parola, dobbiamo essere innamorati della parola. Dobbiamo essere innamorati degli insegnamenti, di cercare nella parola la rivelazione che ci fa crescere. Dice che la parola è una lampada al tuo piede, una luce sul tuo sentiero. Perciò la parola ti fa sapere, no? Ti fa sapere cosa fai e dove vai, a che punto sei. Sapete, quando le cinque vergini disavvedute dissero alle cinque vergini avvedute non vi diamo del nostro olio, andate a comprarvelo, ci sta dicendo proprio questo. Lo Spirito Santo non si può comprare, ma costa stare con lo Spirito Santo. Se tu vuoi crescere, costa. Se tu vuoi migliorarti in Lui, costa. Se tu vuoi essere perfetto come Dio è perfetto, costa. Amen? Ecco perché disse andate a comprarlo, non con soldi, ma costa tempo, costa interesse, costa fatica, dobbiamo fare a meno di qualcosa per stare con Lui. E questa figura è molto importante. È importante sapere la parola, perché è la parola che ci trasforma. Quando la parola viene illuminata, sapete, tutti hanno la Bibbia. Amen? Credenti e non credenti, no? Quasi tutti posseggono qualche cosa a casa, o qualcuno gliela data, perciò tutti hanno la possibilità, no? Ma c'è una storia di un venditore di sapone, no? Che si mise in cammino per andare a trovare, no, i suoi clienti nei villaggi. E mentre camminava si incontrò con un predicatore, un evangelista, no? E così camminarono insieme. Ma tu che fai? E io faccio l'evangelista, io predico la parola, no? E tu cosa fai? Ah, io vendo sapone. Ah, bene, no? Così entrarono, dice, adesso in questa città sono già venuto, no? E ho già predicato la parola, no? E entrarono in quella città e videro che c'era un disordine totale. Le persone si picchiavano, le persone non erano cambiate. Così uscirono da quella città e il venditore di sapone le disse, certo che le tue predicazioni non hanno funzionato qui, eh? Vedo che no, non è cambiato niente. E così andarono avanti, entrarono in un'altra città, no? E il venditore di sapone le disse, qui guarda, ho dei clienti buonissimi in questo villaggio, ho venduto tanto sapone. Così entrò in questa città e il predicatore cominciò a vedersi in giro e vide che era molto sporco, no? Tutti erano sporchi, tutti odoravano di sporco, no? Così uscirono dal villaggio e il predicatore disse, mamma mia, tu hai venduto tanto sapone ma vedo che non è servito a niente questo sapone, no? Perché c'era un odore in questa città, le persone fanno tutte un brutto odore. E dice, per forza, io vendo il sapone, ma se non lo usano, E il predicatore le disse, ecco perché anch'io predico la parola. C'è la parola. Ma se non siamo innamorati della parola, questa parola non ci cambia, cari. Questa parola non ci trasforma. Restiamo quello che siamo, ok? Perciò la parola ci è stata data affinché possiamo vivere quello che è scritto. E poi, il terzo aspetto è Maria, è un aspetto importante, abbiamo predicato molto su Maria, si sente molto predicare su Maria, no? Allora, Maria prese una libra di olio profumato, di nardo autentico, di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. E la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Perciò Maria cosa rappresenta? Rappresenta l'adorazione e la decisione. Dite adorazione e decisione. Cosa fece lei? Prese, dice, una libra di olio profumato, di nardo autentico di gran prezzo. Io vendo profumi e so che cosa vuol dire vendere un'essenza, no? Ci sono essenze che sono 10 ml che costano magari 200 euro. Come profumi che sono 100 ml e costano 30 euro, no? Qual è la differenza? La differenza è che quando metti quell'essenza, se non ti lavi col sapone non va via, no? Devi usare il sapone per farla andare via. Perciò è molto. E questa donna si era preparata, questa libra di olio parla di una misura è 327 grammi di pura essenza, vuol dire tre quarti di una bottiglia di acqua da 500, di nardo purissimo. Perciò se 10 ml costa 200 euro, figuratevi quanto costa 327 grammi, no? Il valore era di 300 denari, perciò parlava di una paga di un anno di un lavoratore. Perciò mettiamo 25.000 euro, più o meno 20.000 euro, ok? Quest'olio per lei era l'unica dote, no? Che aveva per portare al suo matrimonio, perché la donna doveva portare una dote. E lei aveva messo da parte tutta la vita, no? Quest'olio, un po' alla volta, aveva comprato un po' alla volta per essere pronta per la sua dote, per il suo matrimonio. Sapete, nell'amore, l'amore non guarda al prezzo. Se amiamo Dio, non guardiamo al prezzo che dobbiamo spendere. Amen? Molte volte noi ci lamentiamo della nostra economia. L'amore non guarda al prezzo. Se vogliamo che il regno di Dio si conosca, ci costa. Ci costa per assomigliare a Lui. E questo ci parla chiaramente di una decisione. Riconoscere Gesù come l'unica tua motivazione di vita è importante. Questo ti porta a dare. Questo ti porta a dare tutto quello che è importante per te. Questo è essere perfetti, completi, di nulla mancante. Maria verso il profumo di riconoscenza, di gratitudine, di arresa verso il suo Signore, no? E lui poi ne unse i piedi di Gesù, dice, e li asciugò con i suoi capelli. Adorare Dio vuol dire essere cristocentrici, cari. Non possiamo divagare. O lo sei o non lo sei. Cioè, vedete, la Svizzera non c'è nel mondo spirituale, neutrale. Un po' ci sono, ma non lo faccio vedere, do un pochino, ma mi tengo qualcosa per me. Dio ci sta dicendo, dammi tutto, affinché io possa darti tutto. Amen? Dobbiamo essere decisivi nella nostra vita. Alleluia. Che silenzio, ragazzi. Sapete, un giorno quando Dio dovremo affrontare Lui, noi staremo in silenzio. Sicuramente staremo in silenzio, non avremo cose da dire. Quello che apparirà è quello che siamo stati. Amen? È questo che deve fare rumore nella nostra vita, far vedere quello che veramente siamo. Cioè, è il tempo, cari, scusate se lo dico, di cambiare registro. Se non possiamo più scherzare alla religione, non possiamo più essere chiesisti, religiosi, per sentirsi un culto. È il tempo del cambiamento. Gesù sta tornando, cari. Dio ci chiama a servirlo con gioia, ci chiama ad amare la sua parola, ci chiama a dare tutto. Queste tre figure ci fanno capire come vivere la vita perfetta di Dio in un mondo imperfetto. Amen? E questo ci parla di decisioni. Maria fu decisa. Non pensò, do metà del mio olio. Non disse, do metà me lo tengo. Oppure, 60% a lui, dai, un pochino di più che a me, ma il 40% me lo tengo. Lui dice che addirittura suscitò la rabbia di qualche discepolo che disse, ma questo maestro, sprecone. Si poteva vendere quest'olio, no? E darla ai poveri? Perciò suscitò la rabbia di qualcuno che era interessato a quest'olio. Sicuramente era per lui. Sapete, quando noi non diamo a Dio, voglio dirvi questo, se noi non diamo a Dio, quello che a lui le appartiene, cioè tutto, siamo ladri. È pesante, ma dobbiamo entrare in questa prospettiva, cari, perché stiamo entrando in un tempo di trasformazione, di cambiamento. Ci sono migliaia di giovani che fuori stanno perdendo la vita, hanno bisogno di motivazioni, vogliono vedere se c'è una differenza fra quello che è fuori e quello che ci sta dentro. Ecco che i nostri giovani devono essere preparati a portare un messaggio di trasformazione, di cambiamento. Non possiamo offenderci più, non è più il tempo, non abbiamo tempo di peccare. Amen? Non c'è più tempo, cari. Il Signore è alle porte. Nel 2014 venne qui una donna, una sorella, mi sono riscritto quello che lei ha detto il 2 marzo 2014 in questa sala. Louise Davidson, lei è un ministero profetico, e allora disse qualche cosa che io credo che stiamo iniziando. Dice: Dio farà cose incredibili in questa chiesa, vi porterà un cambiamento di direzione. È come se aveste viaggiato fino ad ora su questa riga e non c'è niente di sbagliato in questa linea, però state attenti ai segnali. C'è un segnale che vi dirà di svoltare a destra. E quando voi prenderete questo rischio, perché è più facile rimanere nella strada, ma chi ce lo fa fare, no? Tanto abbiamo la Chiesa, abbiamo tutto, chi ce lo fa fare, no? Svoltare è una decisione, ma è anche un rischio. E quando svolterete, Dio aprirà questa città a voi. Sapete, io quando ho riletto queste parole che mi sono venute alla mente, chi c'era quel adesso vi dico quello che per ricordarvi, ok? Dice: se continuate ad andare avanti nella stessa linea, perderete la città. E sapete cosa mi disse un ministero ultimamente, che è venuto anche in mezzo a noi, senza sapere nulla? Lui disse: tutto quello che questa chiesa deciderà sarà un bene per la città o un male per la città. Io non so perché Dio sta guardando questa chiesa. Io non lo so il perché, non siamo in molti, abbiamo avuto un anno tremendo, difficile da superare, questa transizione per entrare nel 2019, no? Però diceva prima Antonio, è un anno che dobbiamo vedere le promesse di Dio, che si devono adempiere, amen? Perciò è un anno di svolta, è un anno di decisione. Dice: se continuate ad andare avanti così perderete la città. Ma Dio sta dicendo: questa è la mia chiesa, vi ho messi qui, ho costruito la mia chiesa e vi porterà alla città. L'influenza che avrete sarà enorme. Questo comporterà prendersi molti rischi, non tutti saranno d'accordo. Questo è stato detto da questa sorella. Forse non sono d'accordo già adesso, ma insieme potete condurre questa chiesa alla città. Tutti voi qui, ogni membro, ha una scelta. Voglio andare avanti dove va Dio o voglio andare dove sono io? E poi lui è andata un po' in difficoltà. E dice: però io amo lo Spirito Santo e voglio essere chiaro con voi. Dice: perché preferisco avere lui in me che salvare la mia faccia, perché tante volte dire delle cose possono essere pesanti, no? E poi ha detto: ci sono diaconi qui nella congregazione, voglio dirvi, voi avete la più grande opportunità di incoraggiare e vedere crescere i giovani. Vuole che anche le persone più mature rinnovino il loro amore, così che i giovani possono essere incoraggiati da voi. Forse non hanno detto dove loro andranno, ma voi siete coloro che diranno: vai, Dio è con te. Perciò è tempo di far crescere i giovani, loro portano vita e portano energia. E lei ha detto, voi vedrete il fuoco di Dio scendere in questo luogo, siate pronti per questo. Ha detto anche che il fuoco va alimentato. E se il fuoco non lo portiamo fuori, questo fuoco si spegnerà. Amen? Perciò tutte queste cose che lei ha detto in questa parola, sono dovuto andarmi a riprendere di nuovo il messaggio, trascriverlo per ricordarmi, sento che questo tempo è già iniziato. E questa settimana è stato un segnale. Mai come in questo evento abbiamo scosso la nazione con i social, tutti hanno saputo, da tutte le parti hanno saputo. Eppure è stata una cosa di fretta, preparata in fretta, sembrava che non venissimo fuori, e invece è stato veramente un segnale di grande incoraggiamento. Perciò quello che Dio ci chiama a fare è una decisione. Lei ne unse i piedi di Gesù con quell'olio, dice, li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa fu invasa da questo odore. Io credo che il mondo ha bisogno di questo odore. C'è bisogno che tu possa essere colui che dà tutto quello che ha affinché il profumo di Cristo, per essere simile a Lui dobbiamo dare tutto di noi, come Lui ha dato tutto di Lui per noi. Noi dobbiamo dare tutto di noi per Lui, per la salvezza di ognuno che è intorno a noi. Perciò c'è una confessione, una decisione, una convinzione, una perfezione da raggiungere come Chiesa, no? E Maria come terzo elemento esprime proprio con questo oggetto tutte queste cose. Ma mi piace ricordare un po' tutto questo, no? Il profumo ci parla di preghiera, di comunione con Dio. Questa è adorazione vera, una vita di consacrazione. Allora dice, chiederai e ti sarà dato, busserai e sarà aperto, darai e riceverai. Perciò dobbiamo crescere in questi tre aspetti di queste tre persone nella nostra vita. A Marta sono dedicate due parole. Marta serviva, poco. Ma se non serviamo, non arriviamo al secondo livello. A Lazzaro sono state dedicate 12 parole, no? Dice che lui era lì a tavola con il Signore, eccetera. A Maria sono dedicate 36 parole. C'è un crescendo. Ma se non cominciamo dalle cose piccole, non potremo arrivare a quello che è la perfezione. Essere perfetti come Dio è perfetto, bisogna cominciare, cari. Beh, ci vuole questa decisione. Questo ci fa capire che bisogna crescere e non fermarsi a una semplice e noiosa vita cristiana. Amen? Perché se non c'è il fuoco, la vita cristiana è dura. Non ce la facciamo, perché il mondo è pieno di cose. Abbiamo bisogno veramente di immetterci dentro. Perciò servizio, essere occupati per Cristo nella comunità e anche attivi fuori, no? Nella Chiesa, dare il loro proprio apporto. Non trascuriamo la parola di Dio. Ci sono quelli che si deliziano nel nutrimento, la figura di Lazzaro, no? Che era a tavola, perciò vanno a conferenze bibliche, riunioni speciali, leggono commentari, libri, ma poi vai a vedere, alla prima occasione si offendono. E allora io dico, ma tutte queste cose hanno cambiato la vita di queste persone? Il molto studiare dice che fa male. Perciò questa parola, se non diventa una parola vivente in noi, è lettera che non cambia la nostra vita. Perciò non fanno progressi, non si vede quello che sanno, perché trascurano una costante comunione e adorazione verso Dio. Gesù disse di Maria, Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolto. Lei è la completezza, capite? No? Di quello che abbiamo detto. Perché se noi fossimo solamente, diciamo così, super spirituali, che era ai piedi di Gesù, sentiamo solo questo, ma poi questo evento non poteva esserci se non c'erano servi. Amen? Se non c'erano servi che servivano e si danno da fare per preparare mille cose, non poteva esserci. Due parole, Marta serviva, ma l'importanza del servizio, l'importanza di essere nella parola, l'importanza di avere la vita di Maria nella nostra vita, che era un'adoratrice. Perciò per essere perfetti, completi, di nulla mancanti, ci vuole servizio, ci vuole amore per la parola e una vera vita di adorazione, di comunione, di intimità con Dio. È questo che ci rende perfetti come il Padre è perfetto. Perciò non è stare ai margini, non è stare ai margini, no? Dobbiamo diventare protagonisti del Regno. Il mondo sta aspettando i protagonisti, quelli che fanno sul serio. Amen? Se vogliamo vedere segni, prodigi e miracoli attraverso la nostra vita, dobbiamo cambiare pagina. Datemi un amen. Mamma mia, che vi costa? Servite l'Eterno con gioia. Amen. Perciò rendiamo visibile veramente l'invisibile, cari. Io credo questo, che la figura di queste tre persone, no? È una figura importante per avanzare, per crescere, per formarci col carattere di Cristo. Gesù è stato un servo, lui ha servito il Padre, è stato un amante della comunione con il Padre, lui era la parola vivente, lui era un adoratore, lui aveva il Monte degli Ulivi, lui si appartava. Aveva il suo tempo con il Padre e questo l'ha fatto vincere la battaglia della vita. Amen? E così vogliamo anche noi assomigliare a Lui. Amen? Ok, alziamoci in piedi, gloria al tuo nome, Signore. Io credo che in questi ultimi tempi Dio stia reclutando, no, operai. Gli operai dell'ultima ora. È un'occasione. Magari quelli prima di noi ci hanno lavorato tanti anni per arrivare a oggi. Sono quelli che hanno servito. Noi adesso magari facendo l'ultima tappa ci andiamo a prendere il premio come loro. Che bello, no? Ognuno nei propri talenti, nelle proprie chiamate. Se sei chiamato a cantare come Angelo, canta come Angelo. È una delizia sentirlo. I suoi testi ispirano, ti fanno riflettere. È questo che dico, quello che facciamo lo facciamo per Dio, facciamolo al meglio, facciamo ogni parola, ogni atto, ogni movimento, ogni cosa che facciamolo al meglio, cari. Se veniamo in chiesa veniamo con la gioia nel cuore, non con la tristezza nel cuore, che non serve a niente. In cielo non c'è tristezza. Gli angeli non sono qui, sono qui che dicono e alza un pochino questa parte, sorridi. Siamo amati da Dio, siamo abbracciati da Dio. Che bella la figura di Marta. Marta serviva, bella figura. Lazzaro, il risuscitato, era un amante della parola, era a tavola. Ma non riempiamoci solo di servizio o di parola, se non c'è poi una dimostrazione che siamo adoratori, veri adoratori, amen? Perciò c'è un crescendo. Alleluia, alzate le vostre mani, Signore, grazie. Shais malabasciti che ti ribisciando. Alleluia, al tuo nome, Signore. Padre, meraviglioso sei. Signore, quante cose, Signore, ci aspettano di fare. Signore, ti ringraziamo perché attraverso la tua parola tu ci riveli veramente la verità di ogni singolo passo, ogni cosa. E io voglio ringraziarti con tutto il cuore, voglio benedirti, Signore. Io so che tu hai un progetto per questa Chiesa, un proposito, Signore, per questa Chiesa. E non l'hai detto solo nel 2014. Signore, questo proposito tu l'hai creato all'inizio, prima che l'uomo fosse formato. Già pensavi a questa Chiesa come un mezzo. Signore, io sono certo, Signore, che Tu preparerai uomini e donne in questa Chiesa che cresceranno nella conoscenza, nella rivelazione, nella parola, nel cambiamento, nella trasformazione, che cresceranno nella gioia, che cresceranno nel servizio, nell'amore per la parola, che cresceranno nella vita, in una vita di adorazione, affinché uscendo di qua questo fuoco possa bruciare, Signore, e possa portare, Signore, a questo mondo che sta aspettando. Oh Signore, viene detto che ogni pochi secondi una persona muore e va nell'eternità, Signore, e noi vogliamo sentirci responsabili, Signore, vogliamo sentire la Tua urgenza, Signore. Tu hai detto: andate, predicate l'Evangelo, insegnando loro le cose che vi ho detto, guarendo le persone, cacciando demoni. Signore, che il Tuo regno sia manifestato per mezzo di questa Chiesa, Signore. Che noi possiamo essere un input, Signore, per questa città e per le chiese di questa città, Signore. Io non so come farai. Non abbiamo le forze, non abbiamo le possibilità, Signore. Ma Tu ce l'hai le possibilità, Signore. E noi vogliamo attingere alle Tue possibilità, vogliamo credere che Tu hai iniziato, che questo luogo è già svoltato e comincerà un tempo di rinnovamento, un tempo di rivelazione nuova, un tempo, Signore, di soprannaturale, Signore, affinché si veda, Signore, vogliamo vedere segni, prodigi e miracoli fatto per mezzo dei Tuoi figli, Signore. Grazie, Padre, grazie, Signore. Grazie con tutto il cuore, Signore.